Chi ama i giardini, le piante, la botanica, gli spazi urbani con l'arredo verde, chi ama i fiori, le piante e chi anche non ha né un terrazzo né un piccolo giardino né anche un orto legge libri che parlano di giardino e che aprono su spazi che vengono raccontati, come succede in questo bel libro I giardini invisibili, in questo caso da Antonio Perazzi, su spazi che raccontano anche altro, perché i libri sui giardini parlano di altro, parlano di poesia, parlano di letteratura, parlano di arte visiva, parlano di architettura urbana e parlano di noi. Antonio Perazzi ci ha raggiunto allo studio di Firenze, so che è lì.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, l'accolgo leggendo quattro righe dall'incipit del suo libro. Penso al giardino come a un allenamento intellettuale continuativo capace di produrre stimoli estetici e sensoriali che elevano l'individuo e fanno del bene alla collettività. Quindi in queste quattro righe si vede un po' il senso del suo libro, cioè l'equilibrio tra individuo e collettività. Allora, la prima domanda che le chiedo è questa: che significato ha oggi arte dei giardini?
Ma penso che siamo a una svolta per certi versi, perché dall'essere un ambito per un'elite oppure per una società che aveva bisogno di apparire, è diventato viceversa nel privato un esperimento di sincerità di rapporti con la natura, e nel pubblico come uno strumento per creare il senso di comunità, nel vero senso della parola, perché le piante oggi non sono più solo degli ornamenti, ma sono in un certo senso l'apparato immunitario del paesaggio.
È un libro anche di luoghi, oltre che di passione legata al suo lavoro, perché lei comunque è un botanico e anche un paesaggista, quindi lei ha studiato al Politecnico di Milano, si è laureato in senso anche etimologico da lauro, direi, alla Royal Botanic Gardens di Londra e ha progettato giardini pubblici e privati in tutto il mondo, quindi la sua
sì.
È un'esperienza davvero globale.
Sì.
Globale. Ecco, e questo libro ne è un po' un sunto, è un approccio che devo dire mi sta simpatico. Perché? Perché lo dice anche chi non ha neanche un terrazzo da arredare con qualche pianticella di basilico, quindi. Però è simpatico nel senso che da quello che capisco lei non, professa un atteggiamento nei confronti di chi guarda il giardino nel pieno rispetto di quello che è il luogo stesso e come le piante dialogano fra loro. È molto interessante.
Sì, io devo dire la verità, da bambino io vengo da una famiglia di scrittori e giornalisti, fin da piccolo ero stato un po' identificato come quello che avrebbe studiato qualcosa legato alla natura, perché mi interessavano molto gli animali, in particolar modo pensavo di studiare etologia fino a che non sono arrivato alla fine del liceo. Poi ho capito che l'architettura del paesaggio in un certo senso permette di dar voce al sistema del paesaggio in maniera molto più ampia, perché comprende anche le piante e soprattutto comprende lo spettatore, cioè le persone che non sono affatto estranee al mondo naturale. Noi facciamo parte della natura, infatti forse è venuto il momento di cambiare la prospettiva con cui noi guardiamo tutti i fenomeni naturali che sono così sconvolti in questo momento, no? In Italia in questi giorni c'è un'ondata di caldo straordinaria, in Lombardia c'è l'allerta per la carenza d'acqua, sarà un'estate molto molto particolare, no? E quindi penso che l'architettura del paesaggio oggi abbia il dovere di, in un certo senso, far capire che siamo tutti sulla stessa barca e non è solo un esercizio estetico, ma allo stesso tempo la parte estetica è quella che dà qualità e armonia a un paesaggio in cui magari un luogo incolto diventa più importante di un grande parco, per certi versi.
Lei faceva riferimento alle sue radici a proposito di piante, quindi anche una famiglia di intellettuali, di scrittori. La sua zia era Oriana Fallaci,
Sì.
che cita anche, mi chiedo che se avesse avuto su di lei anche così, come se si fosse mai raccontata attraverso, non so, una pianta amata, oppure se la ricorda legata a un giardino, o avesse avuto da lei un'indicazione di tipo botanico. Ecco, non me la immagino, ma magari è stato così.
Allora, guardi, io adesso sono il proprietario della casa di famiglia e dei terreni in Toscana, in cui sono cresciuto da bambino. E ho la fortuna di, tra l'altro, di avere i miei figli molto appassionati e mia moglie, tra l'altro, la mia socia, per cui insomma siamo molto legati a quella terra, a quel luogo e anche alle mie origini. Loriana, quando io ho avuto 19 anni, mi ha lasciato una parte del podere su volontà di mio nonno, con cui ero stato molto molto legato, perché non ho avuto mio padre, e lì ho scoperto la natura, per cui per me Loriana è stata in un certo senso quella che mi ha dato l'indirizzo. Poi che vuole, lei era una persona che, per fare un esempio con il bel libro di Raimond Queneau, I fiori blu, amava più il campo di battaglia che i fiori blu, ecco. Per cui io poi, tra l'altro, ho scoperto la stanza tutta per me nel giardino, proprio perché a casa non si poteva far volare una mosca, no? Anche i bambini non erano ammessi, perché c'era questo continuo macchina da scrivere che andava, e la concentrazione era sempre leggerissima, anche gli uccelli dovevano stare zitti, il vento non doveva muovere le foglie, i frutti dovevano essere sempre a disposizione, le rose sempre fiorite, per cui era una generalessa in un certo senso, ma una generalessa che sapeva molto bene quello che era il valore delle passioni, perché le coltivava, e quello era il libro dove, tra l'altro, lei ha scritto, quello è il luogo dove lei ha scritto molti libri, ed è un luogo dove effettivamente si respira un'armonia in cui il mondo selvatico dà molto, ecco. Un giardino non avrebbe saputo fare lo stesso. Io ho fatto un giardino, ma l'ho fatto seguendo appunto la vocazione selvatica di quel luogo, ed è stato anche in un certo senso il luogo che mi ha fatto da maestro per una professione secondo cui più si sbaglia e più si impara, più si diventa bravi, più si maneggiano le piante e si vede anche il tempo di reazione della natura, non solo sulla singola pianta ma sulla collettività delle piante, e più si comprendono le dinamiche di un mondo che, appunto, un po' invisibile, dentro cui siamo tutti immersi, invisibile nel senso che non abbiamo occhi per vederlo, ecco.
Dalle sue parole e anche da quello che scrive è oggettiva la sua provenienza da comunque una famiglia benestante, insomma, di privilegio, e anche con la possibilità, immagino, di una libreria fornita, una zia che scrive, un podere, una casa di famiglia, quindi sicuramente una dimensione, ecco, di un'elite, anche di intellettuale. Il suo libro è pieno di queste notazioni. Il giardino, quando, ecco, esiste un'idea di giardino pubblico, nel senso più alla portata? Come ci si può rivolgere e far sì che diventi anche un bene comune, anche alla portata di persone che non possono? Come si fa a capire il giardino e non immaginarlo solo per un'elite?
Allora, io ci tengo a precisare che mi ha fatto da padre Loriana dal punto di vista culturale, e mio nonno Edoardo Fallaci, che era un sindacalista socialista della FIOM, un partigiano della resistenza fiorentina. Quindi, se si intende un'elite dal punto di vista economico,
intellettuale,
non è questo. Io, tra l'altro, ho avuto una figlia a 22 anni che studiava ancora, e mi ricordo la mia famiglia che mi ha detto: bene, adesso devi essere autosufficiente e poter garantire un sostegno alla tua famiglia. E
quindi il suo non è il giardino snob, per esempio, di Vita Sackville West?
Anche, nel senso che io sono molto attratto, per esempio, dal mondo intellettuale di Vita Sackville West, che ritengo che sia stata una delle più brave scrittrici di giardino di tutti i tempi, e mi piace moltissimo quel giardino in particolare, il giardino di Sissinghurst,
che è il giardino bianco, ricordo male.
Ha una parte che si chiama il giardino bianco, perché lei ci arrivava di notte e le piaceva moltissimo l'idea che il giardino riflettesse questa armonia anche di notte. È più grande, è una cosa molto particolare. Poi tra l'altro c'è tutta la relazione sentimentale col marito, con i luoghi, diciamo, per uno e per l'altro, e i luoghi invece comuni dove ritrovarsi, tra cui il giardino era al centro. Allora, comunque, tornando alla mia famiglia, è sicuramente un luogo che è stato di enorme stimolo. E, per esempio, mio nonno era un appassionato di alberi, entrambi i miei nonni erano ebanisti, quindi gli piaceva il legno, e anche a me è rimasto molto una certa passione per il legno. Addirittura, quando è nato mio figlio Olmo, ho trovato delle assi di olmo, di un vecchio olmo che era stato tra l'altro abbattuto da una tempesta nel 69, quando ero nato io, con cui ho fatto la scala al centro della casa. Per cui, insomma, per me il legno, l'albero, la natura è sempre
presente
ed è stata trasmessa proprio dalla mia famiglia. Mi fa piacere. Ho avuto la fortuna di avere tantissimi libri a disposizione. Quando andavo a New York, Loriana, come svago, mi chiedeva sempre di accompagnarla a questa libreria antiquaria che si chiamava Argosy, dove lei comprava dei libri molto seri, molto importanti, e viceversa a me regalava sempre qualche libro antico che riguardasse il giardino, le serre, la natura. E io in particolar modo sono sempre stato affascinato da tutta quella corrente, da Waldo Emerson, da Thoreau, da Aldo Leopold, tutti quegli autori che sapevano raccontare più che la natura come qualche cosa da osservare, come qualcosa dentro cui si era immersi. Poi sono cresciuto guardando i documentari di Attenborough, dove apprezzavo moltissimo il fatto che ci fosse sempre lui sdraiato all'interno della scena, no? Spesso lo faceva anche un po' con furbizia, diciamo, di cinematografica, no? Si faceva sorprendere dall'animale pericoloso, oppure cercava di dialogare con un pappagallo che non volava. Tutto quell'aspetto lì mi è rimasto talmente dentro che io le piante in verità le ho scoperte dove sono nato e cresciuto, cioè a Milano. Io sono rimasto sempre affascinato dalle piante nei marciapiedi, dagli alberi nati sulle zone abbandonate della ferrovia. Infatti nei miei progetti cerco sempre di dare moltissima importanza a tutta quella parte che a ben vedere forse non si vede neanche, no? Cioè quella a margine del paesaggio.
È qui che mi ha conquistato, nel senso che questo libro, che all'inizio pensavo fosse un libro appunto un libro sul giardino per pochi, una famiglia importante, tanti libri, e poi succede che ci sono due numi tutelari all'interno, a parte Vita Sacquillo Est, quindi è il suo, ma c'è Ippolito Pizzetti e Pia Vera.
Sì.
Ecco, che hanno due, per chi come me non conosce il giardino, se non annusando ogni tanto le pianticelle di qualche terrazzo accanto oppure nelle ville pubbliche, sono stati comunque due grandissimi punti di riferimento. Pizzetti per la sua anarchia, per il suo terrazzo così anche spettinato, e Pia Pera per questa idea introspettiva e poetica del suo giardino. Questo da lettrice, per lei che ha coltivato due tipi di sguardi sul giardino, che cosa significano queste due personalità, cioè Pia Pera e Ippolito Pizzetti?
Sono stati assolutamente dei maestri di cui io sono stato consapevole fin dall'inizio, le dico proprio la verità, perché Ippolito io lo conobbi quando facevo il consulente per un grande studio di architettura di Milano, il recupero di alcune centrali termoelettriche, cioè progetti su scala territoriale molto grande, ed avevo bisogno proprio di avere un confronto con una persona che viceversa sapeva chiamare la natura con aggettivi quasi da rapporto sentimentale, no? Quasi amoroso in un certo senso. E siccome da bambino appunto avevo letto tanto Pizzetti, quando poi un amico comune mi disse che lo conosceva, lo chiamai e lui mi invitò, e poi da lì iniziò un'amicizia veramente sincera, perché lui poi era Era una, fisicamente sembrava un po' un folletto, no?
Vero.
Era
È
un
stato molto
omino.
amico di Radio 3, è venuto spesso anche, è bello ricordarlo,
Sì.
perché non, a parte che aveva quella sua rubrica che tutti seguivano
Sì,
e anche ha
meravigliosa,
scritto
sì.
tanto, univa, come spesso succede con i grandi intellettuali enciclopedici, anche così curiosi, univa tutto, univa la scrittura, l'osservazione di un quadro, univa la perizia botanica e anche questo, non so se sbaglio, ripeto, questo gusto anarchico nella costruzione di un giardino,
Ah sì, il
frutto
suo
di
terrazzo era così,
il
era
suo terreno.
assolutamente così, sì. Infatti a me ha sedotto questo approccio, no? Si incontrano tanti maestri, io mi ricordo per esempio in Inghilterra andai a vedere un giardino meraviglioso, c'erano i più bei prati che abbia mai visto in vita mia. Chiesi al proprietario come faceva ad averlo così bello, lui mi disse molto semplice, sono 7 generazioni di giardinieri che ogni giorno annaffiano, concimano e aerano il prato, per cui mi venne subito a mandarlo a quel paese. Quando invece si incontrano persone come Ippolito, che aveva, che ne so, una pianta che si chiama Ipomea bonanox, un grande convolvolo bianco che sboccia più o meno verso le 11, mezzanotte, e fa proprio quasi un rumore quando sboccia, sembra un palloncino che si apre, e già quello ti fa rendere conto che non c'è bisogno di altro, no? Per l'idea stessa di giardino, perché è uno stato d'animo, è una questione intellettuale anche. Infatti, in risposta di quello che lei mi ha chiesto prima, direi che la cosa principale è proprio quella di non fare più delle zone verdi delle città, ma fare dei giardini che vengano coltivate da delle persone, che ci sia proprio
Ah,
il
che bello.
giardiniere, che ci siano i bambini che hanno il loro orto.
Si
Io
sarebbe anche meno aggressivi, secondo me, prendendo la macchina per tornare a casa dopo aver zappettato un
assolutamente,
po'. Che
assolutamente.
dice?
Pensi che quest'anno è stato bellissimo perché i miei bambini hanno 2 anni fa, con l'inizio del Covid, hanno deciso proprio loro, hanno fatto una mozione alla famiglia, è stato molto commovente, capitanati da Olmo che adesso ha 12 anni, hanno detto noi vogliamo rimanere a scuola qui in campagna perché siamo stufi della città, vogliamo avere uno spazio più ampio per noi e vogliamo avere le giornate scandite anche da altri ritmi. Prima andavano a Milano in centro a scuola. E quest'anno io e mia moglie Benedetta abbiamo fatto ogni giovedì andavamo alla scuola del paese per parlare di piante, di natura, di insetti. Alla fine dell'anno i bambini portavano i ragni in mano, accompagnavano i ragni in mano fuori da questa aula di un paesino minuscolo. E a un certo punto una bambina mi ha preso sotto braccio e mi ha detto: Maestro Antonio, ti devo dire una cosa. Io all'inizio del corso volevo fare la blogger all'inizio dell'anno, poi ho capito che invece questo mestiere del giardiniere è più adatto, quindi farò la blogger giardiniere.
Direi che mi sembra un ottimo risultato. Daniele, che la
Esatto.
sta ascoltando, che è un nostro ascoltatore, dice: Ho la fortuna di avere un ampio giardino e ogni mattina quando apro il balcone della mia camera accarezzo le foglie di un ginkgo biloba. Questo succede prima di passare a Piapera,
Sì.
Antonio Perazzi, di cui vorrei che lei desse per noi ancora qualche ricordo personale. Nel libro racconta qualcosa, come racconta qualcosa di Ippolito Pizzetti, come racconta della sua città, di Milano, di Firenze, e anche solo attraverso il suo sguardo sui giardini, è davvero molto interessante. Vorrei che ci dicesse qualcosa su un fiore che le
Sì.
porgo, che è la datura, perché il nome della raccolta di Patrizia Cavalli, che è una poetessa che noi oggi abbiamo ricordato e che ha scelto per la sua raccolta il nome di questa pianta, che è un po' streghesca.
Sì, allora, intanto la datura, esistono 2 tipi di datura, esiste lo stramonio, che è la datura stramonium, che è proprio la pianta delle streghe, no? Il nome comune in italiano è proprio quello, ed è una meravigliosa pianta perché è fuori scala, cresce sui lavori stradali, a margine di una ferrovia, in una fabbrica abbandonata, anzi più è minerale il suolo e più lei non ha competitor vegetali e quindi sta a suo agio. agio, improvvisamente la mattina presto apre un fiore della grandezza di un piccolo piatto, di un piatto da frutto, bianco, candido, profumato, assolutamente seduttivo, quasi con la presunzione di una mandragora, no? Se lei ha mai visto il fiore di una mandragora,
No,
capisce
ma
cosa
conosco le
intendo.
poesie della Patrizia Cavalli e
Ecco.
adesso capisco perché ha scelto la datura per la sua poesia. E torniamo ancora al suo libro,
Sì.
non voglio divagare perché anche se con i giardini si può divagare.
Sì.
Passeggiando con lei, Antonio Perazzi, devo dire che è un privilegio. Pia Pera, al giardino ancora non l'ho detto, e Pia Pera, l'orto di un perdigiorno, fanno parte. Così nella libreria di chi ama i giardini hanno un posto particolare. Vogliamo dedicare qualche parola anche, visto che la ricorda nel suo libro, nel suo testo, I giardini invisibili, qualche parola anche alla pera?
Pia era una persona deliziosa perché era spontanea come una piantaccia, un po' come sono io, no? Infatti mi faceva sempre ridere perché a un certo punto diceva: "Sai cosa, Antonio? Io e te ci divertiamo così tanto che a un certo punto dovremmo coinvolgere anche il più grande paesaggista italiano, che è Paolo Peirone, così facciamo una gaglia e la chiamiamo Pera, Perazzi Peirone." Già solo i nomi fanno ridere. Ma a parte questo, Pia era una persona anche difficile, aveva un carattere veramente, appunto, come un rovo, diciamo, no? Fa delle ottime more, un bellissimo fiore, però poi ti graffia anche, no? E quindi era una persona complessa, bisognava sempre stare un po' sull'attenti. Per esempio, mio figlio piccolo Bruno ne ha patite delle belle all'inizio perché lei non tollerava la rivalità con un bambino che magari le mangiava i lamponi o cose di questo genere. Siamo stati molto amici. Quando io sono andato a trovarla la prima volta aveva un bruttissimo giardino, ma aveva una intuizione di relazioni col mondo delle piante, della natura, che nessun giardiniere o paesaggista vero poteva avere, perché era una scrittrice, era un'intellettuale, era una donna molto curiosa. È stato assolutamente struggente vederla nella sua malattia, così tanto che io negli ultimi tempi mi dovevo quasi trattenere da andare a trovarla perché stavo male, proprio era come vedere, no, come. Era vedere una grande amica che soffriva. L'ultima volta che sono andato a trovarla, lei era su una sedia a rotelle, non si muoveva più, aveva le mani deformate dalla sclerosi multipla, perché chi ha la sclerosi a quel livello viene anche deformato nel fisico. La faccia era rimasta uguale, il corpo era un'altra cosa. E a un certo punto mia figlia Bianca gli è salita sulle ginocchia, si sono messe, ha piegato questa sedia a rotelle, ha iniziato a guardare la chioma delle piante e insieme davano un colore all'ombra che produceva ogni albero, perché Pia aveva questa casa proprio immersa in mezzo agli alberi.
Sì, e con questo giardino che lei racconta, che diventa il perimetro della sua esistenza, il suo sguardo
Sì.
sempre più costretto, guarda questo giardino a cui ancora non l'ha detto, rubando questo verso meraviglioso alla Dickinson. Quindi,
Sì.
come nel giardino tutto si fa pianta, tutto diventa coltivabile. Una poesia di Frost, di un grande giapponese, una frase di Vita Sackville West, tutto ritorna in questa filosofia dei giardini. Torno però alla triste realtà attraverso un messaggio di un gentile ascoltatore che mi dice: Paolo Villa, non ne parliamo. A proposito di giardini, l'irrigazione di precisione con una visione di risparmio idrico. Antonio Perazzi, torno a lei come arredatore di giardini urbani, nel senso delle nostre città, del verde quotidiano che tutti noi comunque condividiamo, appunto. Che si fa con questa situazione idrica?
Allora, bisogna lasciare alla natura il suo tempo, perché si possono fare benissimo giardini senza impianto di irrigazione. Le piante sanno benissimo quanta acqua hanno bisogno. Il segreto è solo quello di piantarle nel momento giusto e di pensare al suolo. Si parla troppo poco della qualità del suolo. La terra è terra umifera. Le piante pioniere come la datura di cui noi parlavamo prima sono delle piante che hanno una rapidità di esistenza di una stagione, sono piante annuali. Se E se noi vogliamo fare dei giardini, se noi vogliamo che le piante compiano quel ruolo di appunto apparato immunitario sul paesaggio che le dicevo prima, dobbiamo partire nella stagione giusta. Se uno fa un giardino d'autunno e se magari lo fa con delle piante piccole che quindi possono produrre più radici che chioma e quando hanno prodotto abbastanza radici producono la chioma, non abbiamo bisogno di nulla, è tutto lì il segreto. Non si possono fare i giardini a primavera, non si possono mettere le piante su un suolo sbagliato. E non si possono neanche fare tutti quei grandi discorsi del piantare milioni di alberi nelle città se prima non si è dato la possibilità agli alberi di avere la terra giusta su cui crescere.
Io avevo detto che Antonio Perazzi sembra di entrare in una porta per pochi intimi, una porta e un accesso con un bel cancello di quelli un po' di ferro battuto, elegantissimi all'interno di un giardino segreto, ma poi parla anche molto chiaramente di come pragmaticamente, di come potrebbe essere anche una vita, una quotidianità migliore, migliorata con semplicemente guardando diversamente quello che ci circonda. Cosa significa quando scrive che il giardino è il suo paradiso?
Io sono così dentro l'attrazione del mondo naturale che non mi accorgo neanche che al centro del giardino c'è una casa. Io penso che, come ha detto prima Daniele, quell'ascoltatore che diceva della chioma degli alberi, noi dobbiamo veramente, veramente riscoprire anche il senso della vita col giardino. Non si può, per esempio, pensare di collocare delle piante intorno a degli spazi solo perché sono spazi aperti. Il paradiso per me è un luogo un po' selvatico, appunto. Io sono convinto di questo. Non è un orto, è un luogo dove ogni forma di vita si esprime per quello che è, perché le forme di vita non regolate dalla nostra unica interpretazione umana sono degli esempi di ottimismo e quindi sono il paradiso. Le piante ce la mettono veramente tutta per sopravvivere e se un esemplare non ce la fa, magari quando è stressato che proprio sta per morire, inizia a fare un'enorme quantità di semi perché pensa a delle generazioni future che non solo arriveranno dove c'è il suolo migliore, ma sapranno anche germogliare nel momento giusto. Sa che noi per esempio chiamiamo semi quelli che, anzi il seme per eccellenza è il seme delle piante, quando in realtà sono degli embrioni. Il seme è il polline di una pianta, di un fiore. E i semi, quelli che chiamiamo semi, sono come dei bambini pronti e liberati sul territorio.
Antonio Perazzi, per lei il giardino ideale potrebbe non avere percorsi o pavimentazioni, ma solo piante, animali, insetti, idee e ancora piante. Come non amare questo piccolo libro edito da UTET che ti fa entrare nel suo giardino che potrebbe essere anche il nostro. La saluto, la ringrazio e con lei saluto gli ascoltatori che scrivono e continuano ad ascoltarci alle 16:42. Adesso il meteo.